Dante, dell'orchestra del Tempio, gli squilli di tromba, il suono dell'arpa, della cetra, dei flauti, dei cembali, chiudono sinfonicamente tutto il Salterio. Nel Tempio, cantori e musicisti non sono semplici esecutori concertisti, ma ministri del culto. E nel Salmo 150 la lode parte dal santuario, risuona nei cieli, si espande per tutto l'universo e culmina nel respiro di ogni vivente. All'interno del Tempio, tra l'assemblea partecipa alla liturgia in sintonia con l'orchestra e con i cori dei Leviti, in simbiosi con i cori angelici. La vita liturgia è per sua natura il luogo per, come diceva il vescovo, per la visione, ascolto del Logos, del Verbo fatto carne e rivelato all'uomo per trasfigurarlo. E la visione ascolto del Logos conduce un grande liturgico sia al silenzio durante dello stupore e della contemplazione, sia alla gioia del canto che la parola incarnata suscita nel cuore e sulle labbra dell'uomo mediante lo spirito. L'arte della bellezza liturgica, per rivelare il mistero, deve essere luce e voce che rende testimonianza al visibile splendore del Verbo ieri e oggi. Il Concilio Vaticano II metterà in chiaro l'uso dell'organo della liturgia con documenti ben precisi e chiari norme. Il Concilio Vaticano II non è disruttivo dell'arte, anzi. Ovviamente non sarà più ammissibile all'organista dominare arbitrariamente la celebrazione, come spesso accadeva prima del Concilio, ma sarà altrettanto ammissibile che l'uomo, che l'organo sia considerato il tappabuchi della situazione. Si tratterà allora di coordinare i compiti dei vari e diversi ministeri liturgici che, nel rispetto dei ruoli e delle norme celebrative, gestiscono gli spazi rituali con specifiche competenze. Ecco allora il tema nel suo cuore: l'organo, strumento cultuale e strumento culturale. La destinazione finale dell'organo evidentemente è quella del culto, del servizio alla liturgia. Il servizio al culto giustifica l'esistenza dello strumento all'interno delle chiese. L'organo è un assunto a servizio dell'assemblea corante. La musica che accompagna i canti deve essere perfettamente larga ed espressiva alla sua funzione cultuale. Non è dunque arte fine a se stessa, sarebbe idolatria, ma arte destinata a servire alla celebrazione del mistero rivelato da Dio e messo in opera dalla Chiesa. Non basta, sono solito dire, conoscere la musica per interpretare la preghiera. È necessario che si conosca dall'interno e per esperienza la natura liturgica di questa preghiera. L'edificio chiesa non è sala concerto o al via d'arte, ma luogo sacro santo in cui la comunità orante si raccoglie per rendere culto a Dio, santificandosi. L'organo dunque è strumento che a suo modo aiuta a realizzare i fini primari disposizione a recepire i valori dello Spirito. E allora a chi serve l'organo di Chiesa? Ovviamente a sostenere la preghiera, anche la liturgia potrebbe farne a meno. Infatti non se ne è servita per secoli, nell'epoca del canto monodico. E le parti delle liturgie orientali ancora oggi non utilizzano nella preghiera nessuno strumento. E dopo secoli di tentennamenti, di differenze, finalmente la Chiesa decide di adottarlo per le seguenti ragioni. Guardate quali sono le ragioni. L'organo rende più solenni il rito, commuove gli animi con la varietà e l'efficacia delle sue voci, sostiene il canto dei fedeli con la robustezza della sua comica. Sono questi gli argomenti fondamentali della ragionante che vengono ripetutamente in varie maniere affermate dai documenti ufficiali del Magistero. Per la Costituzione Sacrosanto Concilio, l'organo non è solo strumento che dà splendore alle celebrazioni liturgiche, ma è anche un mezzo per elevare gli altri. Sì, per Concilio, nella Chiesa Latina si ha il grande onore l'organo accanto. Come strumento musicale tradizionale, si armonizza con il canto dei suoni. L'epifania del mistero trinitario è visibile e udibile attraverso la sinfonia della bellezza che inneggia al Pantocrator, il signore del cosmo e della storia. E questa bellezza raggiunge la potenza quando vi si centra la prima liturgia. Il Pantocrator domina la sua chiesa, riunita davanti a e intorno a lui. Egli è infatti il principio della chiesa, che ne è l'emanazione e la continuazione. Fede anche si ritrova in simbiosi, l'una con l'altra, attraverso la narrazione musica storico-santifica. Una narrazione che entra nel servizio trinitario in chi? In Dio quanto Creator, in riferenza al Padre che crea, in Dio quanto Creator, in riferenza al Figlio, omnia continens ed omnia dominans, da cui diventa la creazione e la redenzione. In Dio quanto Creator, in riferenza allo Spirito, dalla colomba che vola verso l'opera creata, seguendo la scia del raggio di luce. Ieri e oggi. Liturgia viene con il cielo stasera. Questa essenziale narrazione di bellezza offerta dalla decorazione musiva della Bassia Cattedrale nostra di Monreale è un pressante invito a contemplare, gustando la meravigliosa storia della salvezza, un gioco di sguardo attraverso cui ognuno di noi è chiamato a prendere parte all'avventura della grazia che Dio ha già cominciato a realizzare e che ci raggiunge per mezzo della Chiesa, più precisamente attraverso la partecipazione in canto alla prima liturgia che sempre attualizza l'evento della salvezza. E vorrei concludere con una visione meravigliosa di Ambrogio. Ambrogio aveva visto questa cattedrale, eppure fece quell'inno che è una meraviglia in splendore, quell'inno che inizia splendor paterne gloria, de luce lucem properes, lux lucis et fons lumen.